Formazione Yoga e Medicina, Storia dello Yoga, Audio 4, Samkhya. Contemporaneamente alle dottrine filosofico-religiose del Vedanta, esplicate poi attraverso gli Upanishad, si svilupparono in India altri cinque sistemi ortodossi, ovvero che riconoscevano l'autorità delle dottrine, dei Veda. Tra queste compariva anche lo yoga come una corrente di pensiero poi organizzata e sistematizzata da Patanjali attraverso Yoga Sutra. Ma questo è un capitolo talmente importante che affronteremo più avanti in modo più specifico perché l'opera di Patanjali segna un pochino lo spartiacque tra l'era preclassica e quella che chiameremo era classica. Ci interessa invece un altro dei cinque sistemi ortodossi che fu fortemente condizionante e fu molto importante nella storia evolutiva dello yoga. E parliamo del Samkhya. Era una corrente appunto ortodossa che influenzò tra l'altro anche correnti eterodosse come ad esempio il buddismo di Gotama Siddhartha. Samkhya vuol dire numerazione o calcolo e ci interessa perché questa corrente filosofico-religiosa si basa su una visione dualistica della realtà. Che cosa vuol dire? Prende come riferimento alcuni concetti presenti già nei testi vedici come Purusha, ovvero la coscienza cosmica immanente, però il pensiero è assolutamente diverso da quello anche dell'Upanishad. Secondo il Samkhya, la natura e lo spirito erano due cose assolutamente distinte e quindi il mondo materiale si riteneva che il mondo materiale non fosse una manifestazione concreta del divino. Al contrario, questo era considerato l'anima universale immateriale che era separata rispetto a tutto ciò che era stato creato, a tutta la manifestazione della natura, comprese il corpo fisico degli individui, dell'individuo. Quindi c'era da un lato Purusha, il principio maschile, rappresentato dallo spirito trascendente, la coscienza universale, che era immobile, eterna, immutabile. Era lo stato della pura consapevolezza. E dall'altro Prakriti, il principio femminile, che rappresentava la dimensione materiale e di per sé quindi mutevole, temporanea, e come tale non spirituale. Per cui Purusha era lo spirito, Prakriti era la materia, maschile e femminile come entità separate. E secondo Samkhya, partendo da questa visione, la sofferenza originava proprio dal fatto che l'uomo identificava il sé con il corpo e con la materia, attorno a sé, con le manifestazioni della natura. E dunque la sofferenza nasceva proprio da questa identificazione e dall'inconsapevolezza dell'esistenza di una dimensione più spirituale, più alta e dunque spirituale. Quindi identificandosi con tutto ciò che vedeva, con tutto ciò che poteva toccare, compreso il proprio corpo, pensava che tutto fosse lì, ma non aveva, identificandosi con questo, non poteva accedere a una dimensione più profonda e spirituale, della quale non era consapevole e per questo soffriva. Un altro fenomeno molto importante nella ricostruzione storica dello yoga era quello dei movimenti ascetici, su cui c'è ancora un dibattito tra coloro che ritengono fossero già presenti nelle popolazioni pre-ariane, cioè quelle presenti nella valle dell'Indo prima della invasione degli Ari, e coloro che invece ritengono che sono di derivazione vedica, quindi appartengono proprio agli Ari. Venivano i seguaci di questi movimenti venivano chiamati sramana, ovvero coloro che soffrono, avevano elaborato una propria filosofia che spesso talvolta metteva anche in discussione la tradizione vedica e prevedeva delle pratiche meditative e di pranayama molto intense. Soprattutto prevedeva uno stile di vita molto austero. E anche pratiche di yoga, che venivano utilizzate, erano assolutamente mortificanti. Pensiamo ad esempio a un digiuno prolungato o a pratiche fisiche durissime, ad esempio stare in una posizione con un braccio alzato per tantissimo tempo, si parla di giorni, di settimane. Quindi loro ritenevano che usavano non soltanto la meditazione, ma anche delle pratiche fisiche per raggiungere poi sempre lo stesso obiettivo, ovvero la moksha, la liberazione dall'illusione della realtà materiale e quindi l'interruzione del ciclo delle rinascite. Perché ci interessa questo fenomeno? Perché qui per la prima volta iniziamo a considerare una pratica fisica per raggiungere una certa condizione interiore. E quindi ci avviciniamo sempre di più a un concetto di pratica più simile, se vogliamo, a quella a cui noi siamo abituati. Però la differenza è sostanziale perché sempre prendendo diciamo partendo da una visione dualistica, l'idea non era tanto quella di usare il corpo per sentirlo, per integrare i vari piani, perché il corpo a quelle pratiche durissime produceva soltanto dolore. La pratica fisica serviva per trascendere invece il corpo, per andare oltre il dolore, per andare oltre i segnali del corpo, per raggiungere degli stati alterati di coscienza, degli stati mentali alterati. Quindi era perfettamente coerente con una visione dualistica, cioè corpo, ovvero qualcosa di materiale, e spirito che era altrove. Per raggiungere lo spirito bisognava annullare tutte le sensazioni corporee, tutti i legami con il corpo, e quindi lo si sottoponeva a pratiche durissime affinché il corpo fosse quasi annichilito, quasi trasceso, e trascesi tutti quindi i segnali che arrivavano dal corpo. Soltanto trascendendo questo e annullando tutti i segnali anche di dolore, di fastidio, si poteva accedere a uno stato alterato della coscienza, cosiddetto, che ti faceva accedere a una dimensione più alta, spirituale, perché andavi oltre la materialità del corpo e quindi delle manifestazioni di prakriti, della materia, appunto. Però perché ci interessa notevolmente? Perché per la prima volta c'è un coinvolgimento del fisico, del corpo, questo è un momento di svolta importante, perché avviene l'introduzione di pratiche yoga che prevedevano pose particolari per disciplinare la mente. Quindi attraverso il corpo, per la prima volta attraverso il corpo si introduce il concetto per cui attraverso il corpo, la pratica può arrivare a disciplinare la mente.